Stay warm and save every day. All in the Kroger app. Buy two, get two free on 12 packs of Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. And we've lowered prices. You can save 15% or more on hundreds of items like Thomas Mini Bagels, Campbell's SpaghettiOs, and more. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Attenzione, allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientificast ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
Scotty, we need power.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Allora, è stato veramente con grande piacere, è con grande piacere che quest'anno come ospite d'onore abbiamo con noi Gianfranco, che in realtà, come voi ben sapete, è un amico della DIPCON e viene in realtà ogni anno, perché come abbiamo visto dal panel precedente, Gianfranco è una persona che non smette assolutamente di lavorare, pur essendo andato in pensione dalla RAI da un bel po',
nel 2009,
continua il suo lavoro per cercare appunto di... continua il suo lavoro per la diffusione, diciamo, la critica del fantastico in generale e anche dell'horror, perché non dimentichiamoci appunto che comunque sia Gianfranco è anche un conoscitore, uno dei maggiori conoscitori italiani di Lovecraft. Quando Gianfranco ha accettato di essere ospite d'onore... Senti, Adriano, mi fai smettere di parlare? Non riesco a concentrarmi, loro due. Scusa? Non riesco a concentrarmi.
Vabbè, non provvede.
Esatto.
Forse in maniera incruenta, ma...
Scusa! E, dunque, quando Gianfranco, appunto, in realtà lui 60 anni di attività li ha compiuti due anni fa, però si era nel Covid, una cosa e l'altra, io quest'anno ho pensato che fosse l'occasione giusta per poterlo festeggiare e celebrare. E no, celebrare è un vocabolo che a lui non piace, però festeggiare sì, festeggiare. E mi sono chiesta, quando Gianfranco mi ha chiesto, però io vorrei che ci fossi anche tu nel panel, mi sono chiesta cosa posso dire io su Gianfranco De Turris che non è stato già detto o che non dirà Salvatore, che come tutti sapete è un eccellente studioso e critico della fantascienza italiana e non, e quindi anche delle persone più importanti, dei personaggi più importanti della fantascienza italiana. E allora ho pensato ad un approccio un po' più, come dire, personale. No, personale. Nel senso, quello che io ho sempre molto apprezzato di Gianfranco a livello personale, vabbè, grande saggista, grande anche scrittore, giornalista, ok, questo lo sappiamo, però io dal punto di vista umano ho trovato sempre in lui quello che avevo trovato in altre persone, che purtroppo adesso alcune di loro non ci sono più, come Ernesto Veggetti, come Gianfranco Viviani, come Riccardo Valla e come Vittorio Curtoni, cioè... Io ho sempre trovato in Gianfranco una grande voglia di apertura anche verso le nuove generazioni e verso i nuovi scrittori, eccetera. Cioè, lui non si è mai arroccato nella sua posizione di grande saggista, grande giornalista, eccetera, ma ha sempre cercato, e lo dimostra anche come sta gestendo adesso Dimensione Cosmica, ha sempre cercato di... Cioè, per me la sua passione per il fantastico è talmente grande che lui vuole trasmetterla agli altri. Questo io l'ho sempre apprezzato molto. E in modo particolare, proprio per noi, per la Dipcon di Fiuggi, ho sempre apprezzato che anche dopo che noi abbiamo smesso di organizzare la Italcon, che era all'epoca era il convegno storico, diciamo, degli appassionati italiani di fantascienza, lui ogni anno è tornato qui, quindi alla Dipcon, proprio è voluto tornare per presentare i lavori che aveva fatto durante l'anno. Comunque lui, lo sapete benissimo, qui un panel l'ha sempre tenuto. E quello che mi ha fatto particolarmente piacere è che in segreteria voi troverete in vendita sia l'antologia appunto curata da Andrea Gualtierotti, sia quest'altro libro che a me è colpito molto, perché Gianfranco De Turris sotto il segno di Urania per una storia dell'immaginario italiano. Perché tra le altre cose mi ha colpito? Perché questo libro è una raccolta di panel, di interventi che Gianfranco ha fatto in varie situazioni, e ce ne sono due dove c'è scritto alla Italcon di Fiuggi, in tutte e due le volte. Quindi, ripeto, quello che a me a livello personale ha sempre fatto molto piacere è che lui ha sempre dimostrato di essere un grande amico anche della Dipcon, e per quanto noi possiamo essere una realtà piccola, che però insomma immodestamente secondo me questa realtà per quanto piccola è però di buona qualità, lui ogni anno, se non lo chiamo io, è quasi sempre lui a chiamarmi per dirmi quando è la convention, perché vorrei venire a fare un panel. E questo per me e per tutti gli altri è sempre stata una grandissima soddisfazione, insomma, perché avrebbe potuto tranquillamente snobbarci ad un certo punto, cosa che invece non ha minimamente pensato di fare. Quindi questa è stata la prima cosa che mi ha colpito di Gianfranco. E poi, ripeto, sempre la sua parte, che chiacchierare con Gianfranco è un arricchimento personale, perché ha comunque delle conoscenze che veramente sono notevolissime e quindi si impara sempre qualcosa di nuovo. Ma a me è sempre proprio, mi ha sempre colpito questo suo atteggiamento, che poi era quello che io ho sempre ritrovato, non per niente, in tuoi cari amici come Veggetti, come Viviani, come Valla, che veramente hanno sempre cercato di trasmettere quello che loro avevano anche alle generazioni più giovani. Quindi questa era la prima cosa, diciamo, che volevo dire, e quindi insomma mi ha fatto veramente molto molto piacere quando io ho proposto a Gianfranco quest'anno, che sarebbe venuto lo stesso, però come tutti gli anni, però gli ho detto: guarda Gianfranco, quest'anno ci farebbe veramente molto piacere festeggiare i tuoi 60 anni di attività nel settore, perché come ha detto lui prima ha cominciato giovanissimo e ancora prosegue.
Non posso che ringraziarti, Flora, di quello che hai detto. In realtà hai detto le cose reali.
Esatto.
Delle cose vere, cioè non ti sei inventato nulla.
No.
Cioè, se una cosa qualcuno mi rimprovera è proprio quello di darmi troppo da fare per gli altri.
Ma meno male che lo fai, perché è un tratto che ad esempio a me ha aiutato moltissimo, ti ripeto, è un tratto che secondo me tu hai in comune con quella generazione, di cui purtroppo io, scherzando, ho detto: Gianfranco, mi raccomando, devi resistere a lungo, perché praticamente sei rimasto quasi solo tu.
Certo.
Ma veramente io da questi 23 anni che abbiamo organizzato questa convention, io mi sono sempre sentita enormemente arricchita, ma arricchita soprattutto dagli incontri con Gianfranco, con Veggetti, che era una persona straordinaria, con Valla, che per dire mi prese sotto la sua ala protettrice in qualità di traduttrice, con Curtoni la stessa cosa. Cioè, ecco, Gianfranco per me è veramente una delle poche persone rimaste che ha voglia e passione di dare. E questo appunto lo dimostra il fatto che lui continua a lavorare e a dare spazio ai giovani. Adesso lascio invece la parola a Salvatore, che è sicuramente molto più capace di me e preparato di me per poter dire qualcos'altro.
Qualcos'altro lo lasciamo dire, qualcosa d'altro lasciamo dire a Gianfranco, e forse qui stiamo parlando soprattutto delle tue attività di promotore, ma da qualche parte ricordiamoci anche che ha scritto anche non moltissimi, ma anche dei racconti, che sono in un paio di antologie, che non fa male, che non mi ha fatto male aprire, in un caso anche riaprire una seconda volta. Un po' di fotografie che hanno a che fare forse con diversi periodi, un periodo che forse ho riscoperto, qualcosa di oltre il cielo avevo letto, anche dei motivi affettivi per essere legato a quella rivista. Però, un po' quella è stata anche una riscoperta del lavoro di Gianfranco Di Turris, riscoprire storie di altre persone, di altri autori, anche qualche autrice, di autori che fra il 1957 e il 1969, sostanzialmente 70. Ha avuto occasione di esprimersi, rileggere, e questo lo lascia per un momento futuro, ma rileggere la storia del lavoro di Gianfranco Turris aprire un contenitore di storie altrui. Parlare di Turris significa parlare della gente che con lui ha parlato, biografie affascinanti, racconti, storie anche personali, che in quel quindicennio si è aperta, ha trovato piccola, più grande, ognuno a suo modo, una sua voce. Naturalmente per me il nome di Gianfranco Di Turris, non ho problemi a dire che qui sto facendo una laudatio, non ho remore. E non il solo, ma è uno di coloro che mi hanno aperto la porta dei generi fantastici. Leggere, tutto sommato, alcune erano quelle introduzioni dei libri della vecchia Fanucci, li ho letti da studente delle superiori all'inizio dell'università. Si vedeva una voce molto forte che filtra come filtro.
Fanucci padre, ovviamente.
Fanucci padre, sì, non credo che abbia.
No,
appunto, per sottolineare per quello. No, perché Fanucci figlio.
Ho parlato, sì, forse ho detto la vecchia Fanucci. Forse no, mi sono, non ho detto vecchia. Allora, la vecchia
prima
Fanucci.
La prima Fanucci. Che l'abbiamo inventata noi, io
esatto.
E Sebastiano la Fanucci.
Esatto.
E appunto, leggendo i libri della prima Fanucci, forse non amati dalla seconda Fanucci, appunto, leggere, scoprire la fantascienza attraverso, nel mio caso, una visione che sicuramente non trovavo coincidente con. Però è un punto di vista diverso, però su un soggetto. Io potevo scoprire la fantascienza anche attraverso le sue storie, il modo in cui lui la raccontava. È stato anche un modo, anche quello, un modo per accedere a questi altri mondi, a queste altre sensibilità dell'epoca del primo Novecento, di John Silence, di Chambers e via dicendo, come della Golden Age di Asimov, oppure quelli successivi, fino a Spinrad, Ballard. Quelle collane erano aggiornate sul presente. E dopo che quelle collane sono finite, la sua attività di contenitore di voce altrui non si è interrotta. Da una parte le antologie italiane, antologie raccolte, collane italiane della prima Solfanelli, in quel caso, anche allora, che secondo me trovavano lettori, devo dire, a 360 gradi, di ogni tipo, negli anni 80, 90, 80 soprattutto, anche inizio 90, in prima metà degli anni 90.
Fino alla prima metà dei 90, sì.
e parallelamente l'attività saggistica. Voglio dire, che ha a che fare con la sensibilità che rende possibile questa eventi come quello di Fiuggi, ecco, leggendo quelle cose sull'Eternauta, eccetera, contrariamente a un atteggiamento che continua in Italia in particolare, continua a mostrare diffidenza verso media diversi da quello scritto, cinema, televisione, giochi. Ecco, in quegli articoli si parlava di cinema, di televisione, uno delle tue raccolte di articoli ha a che fare con Millennium, la famosa serie, storie di fine Millennium.
Esatto.
Quando si parlava di Lovecraft si parlava anche dei giochi di Cthulhu, eccetera. Perché non devo esprimere una laudatio nei confronti di qualcuno che, per cui il fantastico era davvero a 365 gradi e a
anche oltre,
giusto, 360 e oltre
360 gradi e a più di tre dimensioni, appunto, non solo quella della scrittura. Abbiamo finito di ascoltare poco fa lui che parlava di Gianfranco e Max che parlavano di progetti in corso, ecco. Allora, diciamo, non una celebrazione, non, forse un festeggiamento, ma un lancio del prossimo 62ennio di attività fantascientifica di Gianfranco De Turris. Grazie, allora la parola grazie a te.
Io vorrei dire un'ultima cosa prima di passare la parola a Gianfranco, e poi vorrei dire un'ultimissima cosa in chiusura. Per me è fondamentale anche il lavoro che Gianfranco ha fatto, perché io non ne sapevo assolutamente nulla, ad esempio, sulla protofantascienza italiana. Secondo me è assolutamente fondamentale, soprattutto per le persone anche più giovani, perché di solito, insomma, molti fanno nascere la fantascienza italiana con Monicelli, con
Urania.
Con Urania, eccetera, quando in realtà ci sono molte cose molto prima. E io penso a Gianfranco che quando ho preparato un panel per un festival appunto di letteratura in Sicilia, ho scoperto una cosa che non sapevo assolutamente: Leopardi ha parlato di fantascienza.
Nelle operette morali ci sono
non
alcune
solo
cose.
Nelle operette morali, ma in una lettera che lui spedì per un premio, parlava di automati che avrebbero potuto essere più, come dire,
efficienti,
più efficienti degli uomini nel giudicare.
Certo.
Esatto, quindi voglio dire, non nasce assolutamente con Urania. Nasce ben prima e già
c'è un'antologia da lui curata, esatto. Siamo le aeronavi di Savoia, ecco.
Infatti,
titolo emblematico, sì. Titolo emblematico con copertina d'epoca, perché la copertina di quel libro è una copertina di una rivista degli anni del 1930, se mi ricordo bene. Quindi ho cercato di fare tutte cose di quel tipo, mettendo, esatto, anche illustrazioni dell'epoca. Cioè, oggi come oggi, è un libro uscito nel 2002, se non sbaglio, 20 anni fa, non so come sono riuscito a farla e come il buon Viviani mi sia venuto appresso. Perché
era Viviani, perché era aveva Viviani. Capito.
Cercare tutte le testate, cioè tutti i racconti hanno la testata della rivista che li conteneva. Cioè, non so come sono riuscito a farlo, però è una cosa di cui vado orgoglioso, perché il tentativo di dimostrare che in Italia il fantastico, l'immaginario che comprende tutto, sia antecedente a Urania, come tutti considerano, cioè, Urania è fantascienza, ma la fantascienza esisteva molto prima. Io a casa una notevole raccolta di romanzi di fantascienza dal 1900 al 1940. Cioè ne sono uscite di autori totalmente ignoti, naturalmente, certo. Naturalmente. Però è sempre esistito la dimostrazione che questo genere è sempre stato presente. Noi non siamo gli ultimi arrivati, noi non siamo i minus amens, la Germania, la Francia, l'Inghilterra ce l'hanno sempre avuti, ma perché li hanno scoperti e valorizzati. Da noi la critica se n'è fregata di queste cose, perché la letteratura dell'immaginario era considerata
di serie B,
di serie Z, per ragazzini deficienti, e invece è sempre esistita. Una delle mie fissazioni durante tutto questo periodo è quella di farla conoscere, con quell'antologia, ma anche con tante altre cose fatte nel frattempo, la proposta a vari editori di piccoli romanzi, eccetera, eccetera. Cioè, tutto ciò ha un suo senso. E naturalmente vi devo ringraziare di quello che avete detto.
No, ma è la verità, anche appunto, tu hai fornito una critica, cioè no, una critica, una visione della fantascienza che prima di te non c'era. Beh, sì. E quindi molto utile.
Come ha detto Salvatore, a 365 esatto. gradi, che comprende tutti gli aspetti.
Infatti.
Quando sono esistiti i giochi di ruolo, ci sono occupati i giochi di ruolo. Io ho fatto le introduzioni, me l'ha ricordato un amico l'altro giorno, me l'ero dimenticato, ai libri di giochi di ruolo della Strate Libri. Io ho fatto le introduzioni e me l'ero dimenticato a quei volumetti, cercando di, diciamo così, di divulgare l'esistenza di una letteratura accanto ai giochi di ruolo. Poi sono arrivati i videogiochi. Cioè, c'è tutta una serie di cose di questo tipo, di cui cerco di occuparmene anche qui sopra, naturalmente, in programma anche degli articoli sui videogiochi o altro.
Sulle serie televisive già si fanno.
Tutte cose di questo tipo. E naturalmente, l'avete anche detto, quella di, diciamo così, di aiutare, creare una forma mentis dei giovani autori.
Infatti.
I quali, per fortuna ce ne sono ben pochi ormai che pretendono che quello che arrivi è un loro capolavoro o così o pomì. Cioè, ci sono le critiche da fare, chi le accetta poi alla fine produce dei risultati dignitosi se non eccellenti. Non tutti sono nati imparati, come si suol dire.
Certo.
Bisogna adattarsi. Cioè, però tu allora lo sai, c'è gente che pretende.
Io ho scritto il capolavoro e tu non me lo devi toccare.
Ce ne sono sempre di meno, sempre di meno. C'è gente che pretende una cosa di questo tipo. Tutto lì. La cosa per me importante è che ci sia questa visione onnicomprensiva dell'immaginario sotto tutti i suoi aspetti mediatici, e non, diciamo, considerare minori alcuni perché non sono letteratura o altro. E dall'altro lato creare la consapevolezza da parte degli scrittori che si devono seguire certe regole, non solo regole grammaticali e stilistiche. Anche questo bisogna stare attenti,
certo.
Perché la scuola è quella che è, purtroppo.
Sì.
Ma anche come organizzazione di pensiero. Cioè, non puoi andare allo stato brano, insomma.
Tanto certo.
L'importante è questo. E questo cerco di farlo, anche se, lo sapete, io ho vari problemi fisici di vario genere, a cominciare dalla storia degli occhi, che mi hanno molto ridotto questa mia attività.
Ma non demordi?
Ma no, la faccio più lentamente, certo. La faccio più lentamente. Usciamo 4 volte l'anno, speriamo di poterlo continuare a fare.
Perché poi, tra l'altro, quello che Gianfranco ha appena detto, e cioè questa volontà di... che poi è la volontà della Dipcon, cioè questa volontà di esaminare la fantascienza e anche il fantasy e l'horror a 360 gradi, che è una nostra caratteristica. Io che vado alle Eurocon ogni anno, cioè le convention europee organizzate sotto l'egida della European Science Fiction Society, tra parentesi, Eurocon, prima Eurocon fatta a Stresa, cioè, sotto l'egida di Gianfranco Viviani.
Terzo.
Alle Eurocon io vi consiglio veramente di farci un salto. Da un lato è deprimente, è bellissimo ma è deprimente, perché ci si rende conto che negli altri paesi europei non è come da noi, che ancora esistono una buona fetta di scrittori o comunque di persone che si interessano di letteratura, che fanno la distinzione tra la letteratura è una cosa seria, le serie televisive, già i fumetti non vengono considerati di meno, eccetera. E questa è una cosa che secondo me è fondamentale, soprattutto appunto venendo da una persona come Gianfranco. Questo tra l'altro secondo me dimostra anche la sua intelligenza, perché limitarsi a un solo settore, no? Cioè, certo. Fantastico è fatto da più settori, che poi certo. Convergono tutti insieme. Poi oggi come oggi che c'è la cross-medialità, in cui tu hai magari la serie televisiva che è presa dal romanzo, che magari ha vinto pure l'Hugo, e poi ci fanno il videogioco, cose del genere. Ormai per me personalmente già era assurdo fare una distinzione tra i vari settori della fantascienza quando noi abbiamo iniziato 23 anni fa, ma oggi come oggi è ancora più assurdo. E anche perché una delle mie idee è sempre stata quella: se i giovani d'oggi tendono a non leggere, ok, partiamo dal film, partiamo dal videogioco, partiamo dalla serie televisiva, facciamogli sapere che quel videogioco è nato magari da un film, da un libro, esatto, da un qualcosa, magari si va a leggere anche il romanzo.
Posso aggiungere questo, che voi non siete obbligati a sapere, ma insomma io sin dall'inizio, perché oltre che scrivere di fantastico, immaginario, mi sono occupato anche di cultura, di cultura politica e tante altre cose, ho sempre cercato di parlare di questi argomenti su riviste che non hanno nulla a che vedere col fantastico.
Certo.
Cercando di far capire, in ambienti che non conoscevano questi nostri interessi, che esisteva il fantastico, la fantascienza, l'horror, eccetera, eccetera. Cioè, di Lovecraft e Tolkien, io quando... non li conosceva nessuno.
Perché non erano usciti film.
Perché non erano usciti film di Lovecraft. Si conoscevano solamente le pessime traduzioni che avevano fatto inizialmente. Io ho cercato di parlare di questo. Io l'altro giorno, a una riunione di persone che non avevano nulla a che fare col fantastico, eccetera, è venuto fuori un amico che è diventato pure assessore in Abruzzo, eccetera, eccetera, che mi ha detto: ah, finalmente... ma devi cercare di parlare più di Lovecraft, che ormai se lo stanno dimenticando in favore di Tolkien. Cioè, c'è gente che si ricorda di queste mie cose. Un tentativo di aprire la mente in ambienti che dell'immaginario non sapevano nulla. Per fortuna ho trovato chi me le ha pubblicate, però uno dei miei tentativi è sempre stato quello.
Aggiungo così, a me è capitato spesso di trovarmi di fronte persone di qualunque età che dicevano: ah no, a me la fantascienza non piace. E allora io dicevo: ma Ariosto ti piace?
Come?
Ariosto ti piace? Ma Frankenstein ti piace? Sì, guarda che quella è fantascienza. No, ma come è fantascienza? E quindi qualcuno sono riuscita, diciamo, a convertirlo.
È una questione di etichette.
Sì, esatto.
Una questione di etichette.
Ma alcune etichette in Italia tolgono, alcune etichette in Italia tolgono nobiltà, tolgono dignità.
Sì.
Questa è una cosa che sicuramente, forse è uno dei motivi, rileggersi, l'autobiografia di Frederick Pohl, che a me capiva, e anche leggersi di una passione che allo stesso tempo con la letteratura, con la musica, e che fare con la letteratura, la musica e col cinema, tutto quanto. La televisione ancora non c'era negli anni 30,
certo.
C'era in maniera... ecco, questa è sicuramente una battaglia che speriamo riusciamo a vincere nel prossimo 62ennio, ma non sono... questa qui non mi sento troppo.
Anche perché... indipendentemente dallo sviluppo dei, diciamo così, l'aspetto visivo dei mass media, gli smartphone e compagnia bella, sulla carta stampata, sui giornali quotidiani, è un po' difficile riuscire a tenere una recensione di un libro di questo, devi avere l'amico dell'amico che sta dentro, perché sennò che ti fa il favore, cose di questo genere, perché sennò non lo riesco.
E comunque diventa necessario dire: questa non è semplice fantascienza, fantasy, giallo. Cosa che, insomma, sul New York Times...
A meno che non la scrive Veltroni.
Sul New York Times, eccetera, penso già malino di suo, perciò non mi cade un mito. tanti quotidiani americani, io quello seguo, o canadesi nordamericani, la rubrica una volta al mese chiamo lo scrittore che mi fa un pastone di 4 libri, sì. Una volta all'anno qualcun altro che mi fa il meglio dell'anno, però lo chiamo fantascienza.
Sì, certo.
C'ho un gruppo di ex capi del successo, sono quelli che chiamo per un collaboratore.
Una specialista, certo, che esce il libro che è un successo, telefoni allo specialista, fammi la recensione di quello.
All'improvvisato che magari però certo. È semplicemente un grosso nome, sì, ma non ne sa niente.
Io penso ai grandi quotidiani italiani che queste cose non le fanno.
Tu per un certo periodo l'avevi fatto al Messaggero, leggere il Messaggero. Ah, cioè,
finché c'è stato l'amico, che era il povero Piero Calabrese, che curava la pagina, mio vecchio compagno di liceo, che poi è passato il Messaggero ad altri e poi è finito come poveraccio è finito. Però è stato solo quello, perché io conoscevo un amico cui ho proposto e lui mi ha detto di sì.
E meno male che lo conoscevi.
Meno male che lo conosceva e ci aveva stima. Stavamo al liceo insieme.
Dunque, mancano 10 minuti, volevo sapere se c'è qualche domanda. No? Allora,
professore, se ti vuoi prendere un po', certo, un po' di questi minuti, davvero.
Un po' di questi minuti tu per dirci qualcosa, sì.
Fatemi le domande voi.
No,
che ti devo dire?
Faccia una domanda, faccia 3 domande e si dia risposte.
Voi me le dovete fare.
No, allora te la faccio io, Gianfranco. Perché mi incuriosisce molto questa cosa. Allora, parlando di film, serie televisive...
No, ti sento male adesso.
Parlando di film, sì. Serie televisive, videogiochi... Cioè, lasciamo un attimo da parte i romanzi, la letteratura. C'è qualche serie televisiva o film o videogioco che ti ha veramente preso e appassionato?
Da sempre o recentemente?
Quello che vuoi tu, da sempre, recentemente, quello...
Ma che ti devo dire? Io ti posso dire che l'ultimo film che sono riuscito a vedere, quello di
Inception.
L'altro fatto dallo stesso regista, sì, come si chiamava?
Interstellar.
Interstellar, ti posso dire che l'ultima cosa che per i problemi miei sono riuscito a vedere, mi è piaciuto tantissimo, è fatto benissimo, non solo da un punto di vista tecnico,
certo, ma come storia.
Come storia, come concezione, è suggestivo, molto bello. Quindi quello che viene dopo, non lo so, adesso lascio perdere i supereroi e compagnia bella. Questo sì, sicuramente sì, se vuoi un mio parere in merito.
E all'epoca, ad esempio... Vedevi la serie UFO in televisione,
sì, certo.
Spazio 1999?
Certo, questi li ho visti, erano roba molto popolare, sì. Diciamo così, molto semplice,
sì.
Che seguiva gli schemi di un certo tipo di fantascienza, non dico per ragazzi, ma insomma.
Però appunto, per quanto riguarda me, ad esempio a 8 anni mi ha molto stimolato,
certo,
UFO.
Colpiva.
E da lì sono passata poi, vabbè, io poi ho avuto la fortuna che mio papà era un grandissimo appassionato, per cui mi leggeva Urania, esatto, per cui insomma...
Ma comunque sicuramente ha suggestionato i ragazzi dell'epoca. Adesso cosa c'è a questo livello, intendo dire, di tipo popolare, che fanno in televisione?
Ma guarda, a me era piaciuta moltissimo le prime 3 stagioni di Expanse, che nemmeno a farla apposta era tratto da un romanzo che aveva vinto il premio Hugo, infatti. E lo showrunner, cioè il capo praticamente degli sceneggiatori, diciamo, colui che proprio ha improntato la serie, eccetera, è un fisico. Quindi si parlava... Tu considera che in America gli attori e gli sceneggiatori di questa serie vengono chiamati in convention della NASA. Perché è una delle poche serie in cui la fisica non è inventata, visto che il caposceneggiatore, per dire, è un fisico, insomma. Qualcosa c'è ancora.
Ma qui in Italia fanno ben poco, però.
In Italia, beh, in Italia, in Italia guarda,
me lo potresti dire tu.
In Italia, ti dico la verità, io dico sempre, non so cosa ne pensano i nostri amici nel pubblico, che il mio film di supereroi preferito è indubbiamente Lo chiamavano Gig Robot, che a me è piaciuto moltissimo, che ho trovato fatto molto bene dal punto di vista della sceneggiatura, dal punto di vista degli effetti speciali, della recitazione. Io poi ho un po' la tara io ho lavorato per tanti anni come traduttrice, ma adesso lavoro come adattatrice, cioè in pratica traduco e adatto per il doppiaggio, quindi io nelle cose che vedo, se c'è un buco di sceneggiatura non le riesco a vedere, perché la noto subito. Infatti, per dire, Discovery, io ho visto 3 puntate e ho detto lasciamo perdere. E per me questo è molto importante, ed è appunto molto importante la transmedialità, assolutamente, perché oltretutto se si vogliono portare, allora, mentre quando ero piccola io il tipico regalo che si riceveva era il libro, io mi ricordo che mi sono letta i libri di Verne praticamente uno al giorno, adesso invece che cosa regalano? Magari il videogioco, però tu puoi partire dal videogioco per arrivare poi magari alla narrativa.
Sì, sperando che succeda.
Sì, infatti.
Beh, ma quello magari, come per tutti, qualcuno succede, per qualcuno... Prego.
Certo.
Allora il problema oggi secondo me è il fatto che lo scrittore deve anche capire che come cambiare il pubblico, bisogna che anche lui cambia.
Certo.
Il suo stile di scrittura, il suo approcciarsi, il suo modo di comunicare, la scrittura creativa, perché se pensiamo che un autore scriva come 50 anni fa o 100 anni fa per un pubblico che è completamente diverso, che usa
lo smartphone, certo. Sì.
Storia inesistente. È vero che negli anni 60 era leggero, ma c'era almeno un po' di storia.
Ma assolutamente. Certo.
C'erano tanti livelli. È vero che era leggero, meno tecnologico, ma con qualcosa dentro. Oggi non c'è più.
Ma io lascerei un po' di fiducia di principio e non solo alle nuove generazioni, non...
E mancano 2 minuti, se non ci sono, c'è un'altra domanda, altrimenti volevo chiudere, se Salvatore ha
finito. Quella domanda, cosa può essere il primo approccio dei giovanissimi in questo momento? Ovviamente lo sono i film e il fumetto dei supereroi. Secondo me non è un pessimo punto di partenza.
Io li ho sempre letti.
Sì, appunto, sono stati per me, ma quello continua e forse con uno spessore non male. Ecco, non,
l'importante è che sia di buon livello.
L'importante è che siano di buon livello.
Dovrebbero avere, dopo questo approccio, dovrebbe avere qualcosa che gli attrae e
che li motivi,
che li vada avanti. Che cosa c'è? Cosa c'è dopo questi?
Ora stagliano Salvatore Proietti, Gianfranco De Turris che
chiudere.
Parlano e continuano a sgolarsi anche come se siamo Vox Clamantis in deserto.
Cosa gli dai dopo? Cioè, questi dovrebbero leggere.
Sì.
Il problema è il leggere. Cioè, no, tu puoi essere non pessimista, però ci può essere pessimista, questi qui leggono poco.
Però io qualcuno l'ho convinto a leggere, mi ha anche ringraziato.
Io parlo della
chi è la che li fa lettere? La scuola è a casa.
E certo, se a scuola ti danno, come hanno fatto con mia nipote quando stava alle medie, ti danno il libro di Federico Moccia, ma dai 20.000 leghe sottimari, voglio dire, no? È tutta un'altra cosa. E lì purtroppo sì, è la famiglia e la scuola che... Vabbè, però noi cerchiamo di fare i proseliti,
certo,
almeno noi. Certo. Io vorrei chiudere con delle parole molto belle tratte dalla prefazione di Luca Gallesi, appunto di Sotto il segno di Urania, che dice, salto qualcosa, superate le divisioni tra fantascienza, horror, fantastico e tutti i relativi sottogeneri, emerge quindi dal lavoro erculeo di De Turris l'idea di una grande corrente letteraria originata dal mito, custodita dalle fiabe e rielaborata dalla narrativa popolare, che vede nella fantasia una chiave di accesso a una realtà separata. Della scoperta e successiva esplorazione di questo universo, noi, avidi lettori di narrativa e prigionieri di una realtà che sentiamo estranea, non possiamo che essere infinitamente grati a Gianfranco De Turris. Quindi, grazie ancora.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.